Allora, sintonizzate e sintonizzate sui 105,250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione, sono circa le 20:45. Ci apprestiamo a metterci in contatto con Rosita Di Peri, profonda conoscitrice del paese dei cedri, del Libano, insomma, con cui cercheremo un po' di fare un focus sull'esito delle elezioni libanesi che hanno visto una perdita di posizioni di Hezbollah e l'avanzata dei candidati indipendenti che provengono direttamente dalle manifestazioni di piazza che hanno scosso il paese ormai in una crisi strutturale. Emerge anche, e questo poi magari faremo un piccolo approfondimento con Rosita, la figura purtroppo del Samir Geagea, che era, insomma, che a quanto pare, insomma, in qualche modo ha avuto un riscontro elettorale. Vediamo se Rosita è in linea.
Ci sono.
Ciao.
Buonasera a tutte e a tutti.
Ciao.
E con te vorremmo fare un po' innanzitutto un bilancio di queste elezioni. Dicevamo appunto la presenza dei candidati indipendenti, la perdita, insomma, di Hezbollah in certi distretti, e anche in qualche modo l'emergere e il rafforzamento di un personaggio come Samir
E anche il fatto che il movimento, dalle sue dimensioni che poteva avere, forse ha partorito un topolino, forse ci sono altri problemi ben maggiori di sopravvivenza che hanno fatto in modo che non avesse questa incidenza sull'esito.
Sì, allora diciamo che il dato che emerge da queste elezioni libanesi è che in realtà si è cambiato molto poco sulla scena politica libanese. È vero che qualche cambiamento c'è stato, no? Da una parte, come dicevate voi, c'è stato il sorpasso delle forze libanesi di Sameh Shoaja rispetto al partito di Michel Aoun, il presidente della Repubblica, gli arancioni, no? Come vengono chiamati in Libano. C'è stato certamente un ridimensionamento di Hezbollah in termini di seggi guadagnati in Parlamento, anche se il partito ha dimostrato di essere ancora molto solido nei suoi feudi principali, avendo praticamente guadagnato tutti i seggi sciiti nei vari distretti elettorali. C'è il dato nuovo, certamente, vuol dire, un effetto delle proteste scoppiate nel paese nell'ottobre del 2019, che ha visto appunto candidati indipendenti guadagnare una dozzina di seggi, ma secondo me quello che emerge da queste elezioni è che di fatto è cambiato molto poco negli assetti politici. E anzi credo che purtroppo e paradossalmente questo cambiamento degli equilibri, che certamente renderà molto più difficile creare una maggioranza in Parlamento, creerà una maggiore frammentazione, l'ha già creata all'interno dello spettro politico, e quello che io temo è che si ripresentino questi periodi che sono abbastanza noti in Libano e che sono già, insomma, stati presenti nella vita politica del paese, di vuoto istituzionale e di fatiche istituzionali a trovare poi degli accordi che in qualche modo creino nelle maggioranze in grado di governare. Quindi questo, secondo me, è un dato interessante di cui tenere conto. Perché dico che è cambiato molto poco? Perché proprio questi giorni leggevo, no, una degli inamovibili, no, che lì al potere praticamente dalla fine della guerra civile, che leggevo appunto in questi giorni, è stato faticosamente rieletto, e Nabih Berri, che è lo speaker del Parlamento, nonché leader dell'altro partito sciita, Amal, no? Allora io quindi ho constato molto, molto tristemente che se appunto un parlamentare è in carica appunto dalla fine della guerra civile, quindi le prime elezioni libere del 1992 fino al 2022, qualche problema c'è. Quindi diciamo tutto cambia per non cambiare niente, no? Verrebbe da dire, anche se appunto qualche segno forse che dà voce a nuovi soggetti c'è, insomma. L'altro dato che secondo me invece è importante evidenziare all'interno di queste elezioni è proprio un po' la trasformazione della scena sunnita, della piazza sunnita, diciamo così. Noi sappiamo che l'ex premier libanese, che già era stato dimissionario ma che poi si era riaffacciato sulla scena politica, il figlio di Rafik Hariri, Saad Hariri, si è ritirato dalla vita politica, lasciando così il suo partito al Mustaqbal praticamente senza leader. E questo ha certamente spiazzato gli elettori e ha sicuramente portato anche a un travaso di voti dalla piazza sunnita ad altre piazze. Sicuramente c'è stato qualche spostamento verso la Sciita, anche se secondo me minoritario, alcuni si sono spostati verso altri partiti politici, ma questo è certamente un segnale importante che avrà conseguenze sulla vita politica del paese, no? Ricordiamo che la famiglia Hariri è diventata nel corso degli anni una dinastia che ha tenuto il potere per moltissimi anni, prima attraverso appunto Rafik Hariri, padre uomo dei sauditi che ha preso il potere negli anni 90 con due diversi poi mandati, che è stato ucciso il 14 febbraio del 2005, poi con diversi mandati anche suo figlio Saad Hariri, che poi di fronte alle proteste del 2019, nel novembre del 2019, si è dimesso anche grazie alle rivendicazioni della piazza, ma che poi è ritornato nuovamente sulla scena politica e nella leadership per poi abbandonare il paese al suo destino. Noi sappiamo che lui proprio non vive più in Libano, no? Anche questo è significativo, un leader politico che abbandona un paese che si trova in condizioni disastrose.
Sì, era andato...
Posso aggiungere? Sì, dimmi, se no.
Sì, era andato, ancora... era andato a prendere ordini a Riyadh.
Se vi ricordate, c'è stato quel cacciato momento qualche anno fa in cui non si sapeva che fine avesse fatto Saad Hariri, proprio mentre si trovava una visita diplomatica a Riyadh. C'è stato un po' un giallo per qualche giorno, non si scovava più, poi è tornato, però con direttive molto precise da parte dell'Arabia Saudita, no? Che è un attore importante sulla scena libanese. Se posso soffermarmi istante sulla questione delle elezioni, tasso di partecipazione piuttosto basso, però questo, come dire, è in linea con abbastanza in linea con gli altri momenti elettorali, sì, più o meno un 48%, a seconda poi dei distretti cresce o diminuisce. Le ultime elezioni avevano visto un tasso di partecipazione del 55%, certo è un po' diminuito anche un voto di protesta in alcuni casi, però abbastanza in linea. Ma un elemento secondo me interessante è il voto dei libanesi all'estero, della diaspora, perché effettivamente noi abbiamo visto un flusso continuo di libanesi che si sono spostati all'estero, specialmente dopo il 2019 e poi dopo la dichiarazione del default del paese nel marzo del 2020, che diciamo ha ingrossato le fila dei libanesi della diaspora, che è già, come dire, una diaspora immensa, no? Alcuni, non abbiamo stime precise, però alcune stime diciamo parlano di un numero di libanesi più numeroso all'estero che non all'interno del territorio, diciamo, del Levante. E questi insomma, soprattutto giovani delle classi medie, medio-alte anche, perché poi chi è potuto andare via sono le persone che potevano permetterselo, che avevano magari un doppio passaporto o comunque che avevano fondi necessari a finanziare un viaggio o uno spostamento all'estero, no? Allora questi giovani, questi componenti della classe medio-alta, della media borghesia, diciamo così, pare, però non ci sono appunto dati certi per dirlo, che abbiano votato più per le forze del cambiamento e quindi per questi 12 deputati che sono stati eletti in Parlamento delle forze di opposizione, che non per la vecchia guardia. E questo è un dato estremamente interessante. Di contro, appunto, le analisi ci rimandano invece una diaspora più datata, quindi libanesi che sono andati via dal Libano durante il periodo della guerra civile, no? Che come sappiamo è durata dal 75 al 90, che invece avrebbero votato per i notabili tradizionali, per i partiti tradizionali, però insomma c'è una controtendenza, e questo effettivamente la dice anche lunga sui cambiamenti in atto nel paese. Forse ci dà anche un briciolo di speranza, anche se di base sono piuttosto pessimista sul futuro del Libano.
Ti volevo chiedere se queste elezioni, anche quello che dicevi te a proposito, diciamo così, del voto della diaspora, in qualche modo non incrinano gli accordi di Taif che hanno, diciamo così, governato il Libano e hanno imposto questa divisione etnica e religiosa che ormai non tiene più di fronte agli eventi catastrofici che ci stanno susseguendo?
Guarda, io francamente non credo che si incrinino gli accordi, anche se bisogna sempre ricordare che gli accordi sono una delle tappe che ha portato all'istituzionalizzazione del confessionalismo e quindi a questa gestione del potere su base confessionale e consociativa, no? C'era già stata la Costituzione del 26, poi il Patto Nazionale del 43, poi dopo la guerra civile abbiamo visto appunto gli accordi di Taif del 89-90 e poi di nuovo un nuovo patto consociativo, gli accordi di Doha del 2008. Io penso che di no, e quindi la mia risposta è negativa, perché questo sistema di potere che si è creato in Libano nel dopoguerra, no? E che ha e che si è nutrito,
base confessionale.
Si è nutrito di neoliberalizzazione, di neoliberismo, e che ha visto sempre di più il Libano andare verso una rentierizzazione della propria economia, dove le elite politiche sempre di più coincidono con le elite economiche, no? E quindi questo processo malsano che ha incrinato il patto sociale, no? Tra Stato e cittadini, in qualche modo non è stato scalfito, e anzi c'è stato un peggioramento. In che senso? Nel senso che le elite politico-economiche, no? questo consorzio, no? Per utilizzare un termine che è stato molto utilizzato da uno storico eccezionale che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Fawad Trabulsi, no? Questo consorzio, che poi si è rinnovato ed è diventato un nuovo consorzio, ha sacrificato lo Stato, ha sacrificato il Paese per il mantenimento dello status quo, ed è trasversale a tutte le comunità. Cioè noi dobbiamo pensare che le comunità che apparentemente sono in lotta tra loro pubblicamente, certo, noi l'abbiamo visto anche durante le elezioni, campagna elettorale anche pesante, eccetera, ma di fatto manovrano sotto banco e fanno accordi non visibili all'esterno per mantenere lo status quo, perché lo status quo è funzionale al mantenimento del proprio potere politico ed economico e quindi dei propri interessi. Questo ovviamente a discapito di chi? Dei cittadini libanesi, che sono impoveriti. Le stime parlano del 70-80% dei libanesi che vivono ormai sotto la soglia della povertà, e va a discapito anche dello Stato stesso, ovviamente. No, lo Stato viene visto come qualcosa da spremere, da sfruttare, da utilizzare per i propri interessi. Quindi in qualche modo la divisione del potere su base confessionale garantisce, attraverso questi meccanismi perversi che ho sommariamente descritto, il mantenimento dello status quo, che è funzionale a mantenere vivi gli interessi di queste elite. E questo è molto triste, però lo vediamo quotidianamente in Libano, con l'incapacità, no, di per esempio erogare servizi di base primari, no, l'elettricità. Appunto, io partirò per il Libano a breve, ho quattro studenti momentaneamente giù che mi dicono che in questo momento l'elettricità viene erogata un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio, ma non soltanto questo. Abbiamo anche visto durante il periodo della pandemia come appunto la privatizzazione di ampi settori del welfare ad ogni livello non ha garantito un accesso equo ai servizi medici, cioè, quindi, come dire, ad ogni livello, no, è possibile vedere queste dinamiche. E questo ovviamente ha portato alla crisi che è sotto gli occhi di tutti, che ha condotto il paese alla bancarotta, appunto, come dicevo, dichiarata dall'ex primo ministro Diab nel marzo del 2020. E poi ovviamente in questo scenario già terrificante si è poi abbattuta anche l'esplosione al porto di Beirut, certo, il 4 agosto sempre del 2020, che come dire, è stata il colpo di grazia, no? Ma il problema sono questi intrecci perversi tra neoliberismo, elite economiche ed elite politiche, che hanno, diciamo, mantenuto un sistema che in qualche modo si auto perpetua, no?
Sì,
è difficilissimo, no? Scardinare.
Che si estende però anche a tutti i paesi dell'area, cioè questo status quo potrebbe essere uno status quo esteso a tutto il MENA, nel senso che addirittura nemici storici come la Turchia e l'Arabia Saudita si trovano a fare accordi, anche Turchia-Israele, addirittura la cacciata di Hamas dei suoi esponenti da Ankara, sembra che rispondano a delle esigenze, delle richieste di mantenere appunto una sorta di status quo che va bene un po' a tutti, a parte le popolazioni che soffrono, che senza l'elettricità, certo, non puoi neanche fare la DAD, per dire, i tuoi allievi. Sembra che si estenda ulteriormente in tutta questa area diffusa questo sistema, che potrebbe essere riconducibile al fatto che ritraendosi gli americani hanno lasciato ai satrapi locali l'indicazione di mantenere appunto lo status quo, rimanendo, non essendo più rivali tra loro.
Ma guarda, io credo che sia, allora, certamente da una parte bisogna dire che l'influenza americana rimane, anche se macroscopicamente ci sono stati dei ritiri, no? Importanti, no? Quello dall'Afghanistan, sì, certamente, anche il graduale disimpegno dall'Iraq, dove appunto sappiamo che disastri sono stati fatti, però rimangono, no, importanti presenze statunitensi proprio appunto nei paesi del Golfo, attraverso il sostegno all'alleato strategico Israele, eccetera. Quindi c'è un ritiro, ma un non ritiro, se vogliamo. Io però penso che questa questione del mantenimento dello status quo, che secondo me in qualche modo lo possiamo allargare come discorso anche agli altri paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, sia soprattutto legato alla natura dei sistemi politici della regione, no? Perché se noi guardiamo alla regione, noi vediamo dei sistemi autoritari, no? Poi abbiamo il caso della Tunisia, che in qualche modo sembrava essersi posto su una strada diversa, e poi recentemente abbiamo visto anche lì una serie di restrizioni, libertà parlamentari, eccetera, e istituzionali, che dovrebbero farci molto molto riflettere, no? Quindi credo che sia più legato anche alla struttura dei sistemi politici, che sono dei sistemi autoritari. All'interno di questi sistemi autoritari, quindi, il mantenimento dello status quo è una modalità di governo, cioè è la strategia attraverso la quale le elite politiche cercano di mantenersi salde in sella, salde al potere. E questo, appunto, riconducendo poi al discorso sul Libano, che è sempre stato considerato, no, negli indici di democraticità, una quasi democrazia, una democrazia imperfetta, eccetera, invece ci dovrebbe far riflettere sul fatto che questo sistema confessionale sia diventato negli anni un sistema fortemente autoritario. E quindi credo che sia più legato alla natura dei sistemi politici e anche ovviamente agli interessi strategici, no? Che ogni paese della regione cerca di mantenere anche a discapito di vecchie alleanze, per crearne nuove immediatamente funzionali alla strategia del, del momento. Quindi non dovrebbe sorprendere che Israele e Turchia si siano contrapposti, se vi ricordate anche
la nave Marmara
esattamente, cioè voglio dire, ci sono stati momenti molto tesi, ma poi quando si è trattato di fare affari che garantivano flussi commerciali importanti o che magari erano pensati in funzione di qualche altro attore regionale che stava assumendo più potere, no? E che quindi poteva diventare una minaccia, vedi magari anche l'Egitto, no? Che è un altro paese di cui si parla per altre ragioni, ma che certamente ha un ruolo chiave anche nelle strategie regionali. Allora lì, come dire, gli affari si sono fatti senza pensare a nulla, senza pensare per esempio alla questione palestinese, che come tristemente sappiamo è caduta un po' nel dimenticatoio, no? Cioè nessuno tranne i palestinesi e gruppi di sostegno in giro, non tanto per il Medio Oriente, perché appunto per gli arabi non sembra diventata essere una priorità quella della causa palestinese, ma più in alcuni contesti occidentali, anche quella appunto è indicativa, no? Un segnale importante di come gli interessi si siano spostati su altri dossier. E uno dei dossier certamente su cui si sono spostati gli interessi sono questi giacimenti di petrolio che sono stati scoperti a largo appunto di Libano, Israele, Egitto, Siria, no? Che hanno risvegliato gli appetiti regionali e verso i quali, come dire, le vecchie inimicizie sono state un po' messe da parte, no? Ora noi sappiamo per esempio che Israele e Libano non hanno mai firmato un accordo di pace, no? Sono, cioè, c'è un confine armato tra i due paesi, però è anche vero che quando sono stati scoperti questi giacimenti, anche se un po' timidamente, sotto traccia, non rese pubbliche eccetera, ci sono stati una serie di contatti tra i due paesi, no? E quindi questo è un dato estremamente interessante, ma che va nella stessa direzione, cioè voglio dire, e va in continuità con quello che è successo in passato, no? La presenza del petrolio e del gas naturale è sempre stato un elemento dirimente nelle relazioni tra gli stati all'interno della regione, quindi come dire, non ci dovrebbe sorprendere più di tanto, si pone in continuità con un processo storico che ha caratterizzato l'evoluzione
tutta la regione,
tra gli stati.
Sì. Bene Rosito, noi ti ringraziamo insomma del tuo contributo, è stato molto, molto interessante, dobbiamo lasciare il mixer alla trasmissione, alla prossima trasmissione, e poi magari avremo occasione anche prossimamente insomma di ritornare sull'argomento.
Sì, quasi sicuramente.
Bene,
perché
grazie.
È un argomento che si ripete ogni periodicamente.
Sì, periodicamente.
Non fosse altro perché non so, uccidono le giornaliste impunemente e nessuno dice nulla.
Buona serata.
Ciao, grazie. E allora sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout, si conclude qui la puntata di, per questo giovedì, di Bastioni di Orione. Lasciamo lo spazio a Healing Frequencies e alle sue manipolazioni sonore in salsa dub, e quindi vi lasciamo quindi in ottima compagnia.
9 minuti in meno
li abbiamo ancora rosicchiato di minuti, ma poi ci sarà a un certo punto il re d'azione, il conto finale, e quindi un saluto a tutti e a tutti, e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.